Allora, Associazione Palestina è nata tantissimi anni fa, fondata da Luisa Morgantini e risponde esattamente a tutto quello che lui ha detto, quello che lui ha raccontato, cioè alle pratiche della non violenza e soprattutto a denunciare tutto quello che esiste in Palestina, tutto quello che viene commesso. Come lo facciamo? Lo facciamo in tantissimi modi. Nelle forme dove riusciamo a raggiungere le istituzioni, perché ci sembra un passaggio fondamentale. Portando anche molto spesso delle delegazioni, recentemente delle delegazioni di Masa Ferjatta presso vari municipi, presso vari comuni e addirittura con una conferenza stampa nella Camera del Parlamento. È vero che poi alla fine non vediamo grandi risultati, però che queste persone riescano a venire e a parlare, oltre a organizzare in contemporanea anche moltissimi incontri con appunto le persone normali che vogliono sapere, che vogliono conoscere, per noi è un tassello fondamentale. Insieme a tutto questo, che è appunto l'aspetto più istituzionale, noi ci mettiamo insieme il fatto di portare queste testimonianze sempre di più al grande pubblico, quindi organizzando eventi specifici. Per noi è importantissimo dare voce ai palestinesi, quindi cercando di invitarli per raccontare esattamente che cosa significa vivere sotto un'occupazione militare che è ferocissima e come loro applicano le loro forme di resistenza. E la cosa straordinaria è che queste forme di resistenza ci insegnano tantissime cose, come lui, no, ha raccontato. Ci insegnano la capacità di creatività, di inventività continua, di rimettersi continuamente in discussione. Cioè, comunque ci insegnano veramente come si vive. Questo è il punto fondamentale ed è la parte, veramente poi. Per chi appunto è stato in Palestina, è la parte che rimane per noi sempre più difficile perché il primo impatto, quando arrivi, dopo mezz'ora c'è in testa solo la parola sadismo in certi contesti, no? E quindi ti chiedi: ma come fanno queste persone a non impazzire, anche solo a non impazzire, no? E invece no, stanno lì ferme con il loro sumud, che significa fermezza, e con una capacità ogni minuto della loro vita di reinventarsi, perché la resilienza è questo, no? Cioè riuscire poi a prendere dalla realtà che tu hai di fronte il potenziale che tu puoi sfruttare per svilupparti e per creare la vera resistenza. L'aspetto che lui diceva anche del vittimismo, cioè l'uscire da questa dimensione che noi molto spesso, no, in una visione anche di umanitaria abbiamo, no, cioè di vedere i palestinesi come vittime. No, i palestinesi questo rifiutiamo anche noi assolutamente. E quindi lavoriamo anche moltissimo, non solo alla sensibilizzazione politica, ma anche alla conoscenza della cultura. Proprio perché il palestinese non è una vittima, il palestinese non è qualcosa che è stato inventato, come il sionismo continua a dire, semplicemente per contrapporsi allo Stato di Palestina. Il palestinese è in realtà un individuo con una cultura millenaria, ricchissima, variegatissima, cioè dalla musica alla poesia che è incredibile, straordinaria, ma questa è una caratteristica del mondo arabo, però in realtà uno dei più grandi poeti del secolo scorso si chiama Mahmoud Darwish, insomma, è un palestinese che attraverso le sue poesie ha raccontato esattamente quello che il popolo palestinese ha vissuto e ha raccontato anche come, no, si, in qualche modo si può resistere e si può continuare a lottare contro un'ingiustizia incredibile. Quindi questo è un altro aspetto fondamentale, per cui noi lavoriamo molto sulla parte anche di organizzazione di eventi, addirittura organizzazioni di mostre, cioè quindi veramente, cioè, diciamo che abbiamo una varietà enorme di attività, cioè dalla conoscenza alle politiche istituzionali, alla diffusione della cultura e soprattutto lavoriamo anche molto nell'informazione. Sappiamo perfettamente che l'informazione italiana è da sempre. Cioè, negli ultimi 30 anni è sempre stata molto, come dire, molto poco oggettiva rispetto alla condizione palestinese e molto spesso in realtà non ne ha manco mai parlato. Cioè, ne parla nell'ultimo anno perché è inevitabile e sappiamo anche perfettamente come ne parla. Per cui noi comunque cioè, facciamo un grosso lavoro anche di traduzione e usiamo quindi il nostro sito web, che non è proprio, come dire, modernissimo, però va bene. E molto anche la pagina Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, proprio perché pensiamo che l'informazione sia uno dei tasselli fondamentali. Altra cosa che noi facevamo prima in passato era proprio i viaggi, cioè chiaramente con quello che è accaduto abbiamo dovuto stopparli, proprio perché è fondamentale arrivare, come è stata anche la sua esperienza, arrivare e constatare, capire. Molte persone che vengono con noi spesso non hanno una chiara conoscenza di come in realtà vive questo popolo, però quando arrivano lì cominciano a comprendere tante cose che sembrano incomprensibili. E questo viaggio di conoscenza è un elemento fondamentale, proprio perché soprattutto deve diventare testimonianza. Se non diventa testimonianza, ok, diventa una bella esperienza, però ci sta bene lo stesso, ci piace lo stesso che la gente abbia avuto la possibilità di conoscere con mano quello che è l'occupazione. Però la testimonianza è la cosa fondamentale, è quello che i palestinesi ci chiedono. Perché i palestinesi ci chiedono di essere in qualche modo portavoce di quella che è la condizione. Noi abbiamo anche tantissimi progetti in loco, soprattutto nella Valle del Giordano. La Valle del Giordano, Masafer Yatta e anche alcune cose, insomma, nella parte a sud delle colline di Hebron, sono tra le zone dove l'occupazione è più feroce. Solamente negli ultimi mesi almeno 15 villaggi nella zona, nell'area di Masafer Yatta sono stati totalmente, gli abitanti sono stati obbligati ad andarsene. L'occupazione lì appunto è ferocissima, cioè gli insediamenti crescono a vista d'occhio, i coloni sono estremamente aggressivi e nell'ultimo anno hanno avuto mano libera totale e quindi appunto obbligando le persone che si vedevano continuamente minacciate ad andare via. E in questi villaggi, appunto, noi portiamo avanti non solo, come diceva lui, da tanti anni il sostegno attraverso la raccolta delle olive, eccetera, ma anche tanti progetti. Moltissimi progetti sono appunto legati allo sviluppo dell'economia, cioè allo sviluppo dell'agricoltura. I progetti, ci tengo a dirlo, cioè tutti i progetti che noi supportiamo sono progetti che ci vengono proposti dai palestinesi. Noi non proponiamo nulla, noi ascoltiamo semplicemente le loro esigenze, le scegliamo, ovviamente siamo obbligati perché molto spesso abbiamo tantissime richieste, e scegliamo i progetti sulla base più che altro di quella che può essere la reale ricaduta economica e sociale all'interno di quei contesti, perché non è che abbiamo delle forze enormi. Cioè, quindi siamo obbligati in qualche modo a selezionare dei progetti. Però appunto ci tengo molto a dire che sono progetti che nascono da loro. Un altro dei progetti che noi abbiamo è proprio a Tuani, che è sempre in quell'area, e che è stata una richiesta specifica dei ragazzi. Cioè, studiare per loro è qualcosa di veramente difficile, con costi che è impossibile. Non solo è difficile perché arrivare all'università con tutto quello che sappiamo, come sono le strade, come sono i controlli e tutto il resto, è proprio complicato, ma in un'economia estremamente depressa il costo delle tasse universitarie è insostenibile per le famiglie. Però i ragazzi avevano un'esigenza reale, cioè quella di studiare, spesso anche di studiare leggi, o di studiare giornalismo in un certo modo, proprio per denunciare, per continuare a lottare. E quindi da almeno una decina d'anni abbiamo iniziato a raccogliere fondi per appunto pagare le tasse universitarie. Molti di loro si sono laureati e alcuni di loro sono addirittura diventati brillantissimi, tipo Basel che praticamente quest'anno alla Berlinale ha vinto insieme a un regista israeliano per il documentario appunto Non Otherland che parla della loro terra e della loro condizione. Basel, tra l'altro, insieme a un altro, scrive molto per Più 972 Magazine, che è un'altra rivista fondamentale. Basel e anche lui, no, ci insegnano una cosa, la possibilità di collaborare, non collaborare, ma di coesistere insieme agli israeliani. Allora, sappiamo tutti perfettamente, guardiamo la realtà, che c'è una minoranza, che è veramente un'esiguissima minoranza. Ma in Israele esistono alcuni che si oppongono e lo fanno in maniera veramente molto molto forte, perché come sempre, questo lo vediamo anche qui in Italia, cioè gli attivisti di un certo tipo sono pochi, ma si fanno sentire perché riescono ad essere molto molto attivi. E quindi ecco, noi organizziamo anche incontri con loro, cioè incontri con appunto Refusenik, con persone tipo gli anarchici contro l'occupazione che vanno a proprio nelle zone di Massa Ferriata, da Tuani, per fare interposizione. E appunto prendono botte, vengono arrestati, cioè non è che se la passano proprio benissimo. Per cui a noi sembra molto importante anche portare questa testimonianza qui in Italia e farla conoscere. Perché ci sembra anche molto importante rafforzare il loro lavoro, cioè dare voce a loro significa renderlo più forte, renderlo non marginale. Quindi è un modo anche di sostenere questa cosa. E adesso ci sono, tu ripeti, ci sono talmente tante attività che noi facciamo che adesso io mi sto perdendo, cioè, mi sto perdendo tra le tante cose che vengono fatte, proprio perché appunto dicevo, cerchiamo veramente di andare a lavorare in tutti gli aspetti possibili e immaginabili, cioè, e in tutti i settori in cui crediamo che si possa parlare di Palestina, in un certo modo, non solo per portare a conoscenza, ma proprio per creare tra di noi una maggiore consapevolezza anche della grande ingiustizia e del sistema, come dire, legale che Israele ha messo in piedi, che in realtà, è arrivato sino a noi. E ci coinvolgerà tutti. Quindi c'è un lavoro che non solo è insieme e per i palestinesi, ma anche un lavoro che facciamo anche rispetto a noi, no? Cioè stiamo attenti che tutta questa forma di illegalità, di sopruso, di sopraffazione arriva e lo vediamo con la distruzione sistematica del diritto internazionale. Quindi, cioè, il lavoro è veramente molto molto articolato e molto complesso. Però chiaramente, cioè, però noi stiamo, cioè, cerchiamo di imparare da loro. Se loro ci credono, noi ci crediamo. Punto. Lui parla di speranza, io parlo di ottimismo. Cioè, siamo fondamentalmente molto ottimisti se pensiamo di continuare ad andare avanti.
Allora, io sono Tilde, poi c'è Carlo e c'è anche Mannino che ha partecipato alla... Good evening. Tanto tu traduci, perfetto. Sì, noi siamo i tre dei tanti volontari che quest'anno e poi anche noi quest'anno abbiamo partecipato alla campagna FASA, che è quella a cui ha fatto riferimento prima Fabrizio. E l'attività che noi svolgiamo è anche questa di, diciamo, una sorta di interposizione tra i soldati israeliani, nonché spesso anche i coloni e i palestinesi che tra metà ottobre e metà novembre fanno l'attività più importante da un punto di vista economico per i palestinesi che stanno in Cisgiordania, cioè la raccolta delle olive. La raccolta delle olive è fondamentale perché se una famiglia riesce a raccogliere tutto il proprio prodotto, campa tutto l'anno praticamente. È un olio di ottima qualità. Noi abbiamo visto meravigliosi oliveti. Da lontano sembrava una terra apparentemente un po' arida, brulla. Poi entravamo in questi bellissimi oliveti e c'erano olive dappertutto, di tutti i tipi. È stata un'esperienza anche proprio fisica, bellissima. E noi abbiamo lavorato per 8-9 giorni per questioni poi di entrata, uscita, eccetera, eccetera, dalla Cisgiordania, che è una cosa complicata perché noi siamo passati per Amman. Abbiamo superato tre frontiere, cioè Giordania, Israele e Palestina, e così al ritorno. E abbiamo incontrato, diciamo così, abbiamo ricevuto la visita dei soldati israeliani che, come sempre, scendono dagli insediamenti rigorosamente abusivi, ma generosamente finanziati dallo Stato di Israele. A tutt'oggi ci sono ormai 700.000 ebrei che vivono negli insediamenti illegali, che ormai superano il numero di 250 e che assediano sistematicamente i territori palestinesi, cioè i piccoli centri, gli oliveti bellissimi, e questo è quello che noi abbiamo vissuto. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa a proposito di questi famosi incontri con i soldati? Vado avanti io, vai avanti tu, vai.
Ma io non sono un attivista, sono una persona che di fronte a quello che sta succedendo in Medio Oriente ha pensato necessario in qualche modo fare qualcosa. E mi è capitato di ricevere un'email da Tilde a agosto, stavo in vacanza e ho detto vado. E, diciamo che la prima domanda che io mi sono fatto, anzi che mi faceva mio figlio, insomma, è pericoloso? Questa era la prima domanda, insomma. E io devo dire che la mia esperienza non è stata un'esperienza, non ho mai percepito un rischio reale. Sarà perché FASA, che era questo, diciamo, questa campagna che coordinava il lavoro dei diversi volontari, ha dei protocolli di sicurezza molto molto rigidi, che in qualche modo tendono a far sì che di fronte all'arrivo dei soldati, che spesso sono presenti a metà mattinata tutte le volte che si sta lì a raccogliere le olive, e, diciamo, la gestione, diciamo, di questo incontro con i soldati era sempre abbastanza guidato e facilitato. E se capitava di dover essere identificati, si veniva identificati. C'era la discussione sulla legittimità dell'intervento dei soldati e sui motivi per i quali impedivano la raccolta delle olive. E se dovevamo andare via, andavamo via, insomma, era tutto molto, tutto sommato, sotto controllo, almeno questa è la percezione che ho avuto io durante questi 10 giorni che siamo stati lì a raccogliere le olive, per questa campagna di raccolta delle olive che è durata un mese, da metà ottobre fino a metà novembre, fino a pochi giorni fa. Quindi devo dire, io non ho avuto una percezione di rischio, sempre che, diciamo, l'atteggiamento dei soldati non fosse legato forse a una scelta del governo di Netanyahu, che era quello forse di evitare degli incidenti diplomatici in vista di future annessioni, che insomma, chissà, magari nel 2025 Trump gli consentirà di fare, che sono state annunciate. Che l'altra domanda che mi faceva mio figlio era se questa cosa è utile. Dice: ma vai lì, ma manda gli soldi. Diceva: i soldi del viaggio invece che andare lì. Beh, io penso proprio di no, perché, diciamo, andare lì significa mantenere l'idea di un'economia, possibile per la Palestina. L'economia dell'olio è fondamentale per la Cisgiordania, per la Palestina, e quindi significa mantenere un'economia di mercato, sia pure minima, insomma, significa rendere possibile anche in futuro, diciamo, una sostenibilità economica dello Stato di Palestina, quando ci sarà. La terza domanda che mi facevo è se questa cosa qui è una cosa, diciamo, che mi consentirà, questo viaggio, se mi avesse consentito di capire qualcosa. Io quando sto qui in Italia penso sempre che l'idea dei due stati sia possibile. Quando sono lì mi viene sempre qualche dubbio, perché, diciamo, di fronte a quello che succede lì, di fronte alla violenza dello Stato, di fronte agli insediamenti, mi sembra sempre che questo non sia possibile. Però certo, voglio dire, come il signore che ha parlato prima ci ha detto, diciamo, la speranza va alimentata e va praticata, soprattutto, come è stato detto. Ultima cosa, è scomodo stare lì, sì, tremendamente scomodo raccogliere le olive, dormire per terra. Sì, vabbè. Tilde è molto positiva, insomma, io forse di meno. Ecco. Però si può fare, non è un problema, insomma, poi, insomma, va bene lo stesso, e quindi, insomma, io invito tutti a pensarci, perché è una cosa che è utile, serve e si può fare.
Benissimo, almeno voglio dire.
Sì, dunque, io sono stato in Palestina fra il 20 e il 30 agosto, loro sono stati invece adesso agli inizi di novembre, diciamo, quindi la mia esperienza non è stata di raccolta delle olive, però al di là di quello che abbiamo fatto lì volevo intanto diciamo, presentare questa campagna FASA, che è un termine arabo che significa aiuto soccorso, ed è una pratica delle comunità palestinesi di aiuto reciproco fra loro. La campagna FASA era fatta dal 2006, era fatta in occasione della raccolta delle olive, quindi fra ottobre e novembre. Per la prima volta quest'anno, dopo naturalmente tutto quello che stava succedendo, il 9 luglio scorso il coordinamento dei comitati popolari palestinesi fece una conferenza stampa internazionale in cui promosse una campagna Fasà per la protezione della popolazione civile. Quindi la campagna Fasà non era più andare a raccogliere le olive come in tempi di pace, diciamo, ma diventava una campagna che permanente, in cui lo scopo principale era interporsi fra i coloni e l'esercito israeliano e la popolazione palestinese. Quindi, per esempio, in periodo in cui sono andato io, abbiamo accompagnato i pastori a portare le pecore nelle terre a ridosso degli insediamenti, per cui che quando ci andavano da soli i pastori o venivano malmenati o gli venivano rubato il bestiame, eccetera. Questa campagna quindi continua, va al di là della raccolta delle olive. Qui abbiamo un manifestino che presenta la campagna. Fasà Italia è diciamo il ramo italiano di questa campagna internazionale, oltre ad Assopace Palestina. Hanno aderito Pax Christi, Mediterranea, l'Arci, Cultura e Libertà, Gaza Freestyle, eccetera. La prossima tornata di invio, di partenza dei volontari è a dicembre, intorno al 20 dicembre. E l'invito è: pensate di andarci, voglio dire, i pericoli, come diceva Carlo, diciamo, non è che si va in una situazione di comodità, però non bisogna esagerare né in un senso né in un altro le cose. Ma se non è possibile o non, per qualsiasi motivo non potete andare, potete sottoscrivere qui nel volantino. Trovate tutti gli estremi per poter sottoscrivere a questa campagna. La cosa importante che ripetiamo sempre: i fondi che saranno raccolti per la campagna Fasà saranno consegnati direttamente al coordinamento dei comitati popolari. Diciamo, questi fondi non passeranno attraverso l'autorità nazionale palestinese, su cui molti hanno riserve, patapum patapam, insomma, quindi andranno direttamente a loro. Quindi pensateci, se non potete andare, sottoscrivete e appoggiate questa campagna in tutti i sensi.
Sì. Ottimo, mi sembra un'ottima, diciamo, sono informazioni fondamentali, insomma, secondo me, da dire rispetto a questa campagna. E io posso aggiungere qualcos'altro brevemente. L'incontro come vi dicevo, l'incontro con i soldati c'è stato quasi sempre, perché, come appunto raccontava anche il signor Nasser, i territori, le terre palestinesi sono assediate dagli insediamenti, e ogni insediamento, che in genere è messo nella stragrande maggioranza dei casi in cima alle bellissime colline palestinesi della Cisgiordania, scendono, appunto, i soldati scendono da questi insediamenti. E quindi noi li vedevamo spesso da lontano, che si avvicinavano pian piano, poi arrivavano delle camionette, addirittura camionette di vario tipo. L'ultimo giorno abbiamo avuto un incontro, veramente non si sa più quanti dovevano essere. Per fortuna noi eravamo tanti, 16 volontari più minimo 10, 12, 14 palestinesi. L'incontro avveniva in questo modo, in breve. Loro arrivavano, ci dicevano: oggi non potete raccogliere le olive, perché questa zona è stata definita oggi zona militare, vale a dire dobbiamo fare delle esercitazioni, quindi ve ne dovete tutti andare. A questo punto i palestinesi dicono: no, ma noi, questa è la nostra terra, dobbiamo raccogliere, il momento delle olive, bla bla bla. E poi a questo punto ovviamente i soldati dicono: no, no, ve ne dovete andare, punto. A questo punto intervenivano gli speakers dei volontari. Spesso erano, dunque, a questa campagna partecipano tante associazioni anche a livello internazionale. Per esempio c'è l'International Solidarity Movement, che è questa grossa associazione americana che ormai si è diffusa in moltissime nazioni in tutto il mondo, e loro, un genere delle ragazze, partivano e cominciano a dire: però allora vogliamo vedere il documento ufficiale del vostro comando che afferma questa cosa. Allora a volte ce lo mostravano, a volte no. Tutto questo ovviamente avveniva, e questo poi in fondo è anche l'altro importante obiettivo della campagna, avveniva sotto le telecamere e le macchine fotografiche, tramite cellulari in genere, dei volontari, che riprendevano tutto quello che succedeva, perché quello che succede ovviamente in Cisgiordania, come è stato detto un po' da tutti, è una tremenda negazione dei diritti umani di base, tipo vivere nella propria terra, comprata magari chissà quanti anni fa dai propri antenati, e raccogliere il prodotto del proprio lavoro. Quindi qui siamo proprio nella negazione più totale dei minimi diritti umani di un essere umano. E quindi l'obiettivo della campagna è documentare tutto quello che sta succedendo. Non abbiamo vissuto, appunto, come diceva anche il mio collega volontario, reali situazioni di rischio, perché tutto avveniva con molta tranquillità. Noi stessi abbiamo ricevuto un training qui in Italia e poi ovviamente lì a Ramallah, e la stessa cosa succede a tutte le associazioni che partecipano alla campagna. E devo fare comunque un pubblico elogio non solo dei palestinesi, che sono delle persone eccezionali, perché veramente fronteggiavano queste situazioni con un coraggio, ma anche con una, come possiamo dire, con una forza che viene dall'essere consapevoli che loro sono nel giusto. E veramente non abbiamo mai, forse una volta c'è stato, insomma, una specie di battibecco, chiamiamolo così, tra un palestinese che se ne stava andando con i suoi sacchi delle olive e un colono, perché abbiamo incontrato anche i coloni, che sono le persone più pericolose in tutta la Cisgiordania. Infatti durante il training a noi ci hanno detto: se vedete che arrivano solo i coloni, chiamate immediatamente l'esercito. Cioè, chiamate l'esercito che sta, ovviamente avevamo anche riferimenti telefonici, l'esercito che controlla l'insediamento più vicino alla zona dove voi state, perché i coloni sono veramente quelli che possono perdere il controllo, ecco. Se c'è l'esercito, loro non lo fanno, perché poi, insomma, appunto, come diceva il mio collega, in questo momento più che mai, dato che Israele comunque è sotto l'occhio da una parte dell'attenzione internazionale, e poi c'è questo programma di annettere la Cisgiordania. Uno dei ministri di Netanyahu pochi giorni fa ha detto: l'anno prossimo è l'anno dell'annessione della Cisgiordania. E per quello che noi abbiamo visto è una cosa che può accadere, nel senso che ce ne sono ormai talmente tanti di insediamenti che di fatto controllano anche dall'alto i terreni palestinesi, che teoricamente questa cosa potrebbe anche accadere. Qui però poi, insomma, però c'è un però, la gente non starà zitta, non solo in Palestina ma anche fuori, e ce lo auguriamo tutti. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie.